Radio Ruoti, la vostra musica, il vostro sound. I tuoi ricordi sono racchiusi nella tua canzone preferita. Noi di Radio Ruoti ti facciamo tornare indietro nel tempo. Radio Ruoti, sempre con te.
Dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata di Aperitivo con Fra. Oggi ho il piacere di essere in compagnia di Veronica D'Andrea. Veronica, come
Ciao,
stai?
Ciao, buongiorno a tutti e buongiorno a te.
Ci sei mancata
grazie.
Un po'.
Sì, anche voi, tanto, davvero tanto, tanto.
Salutiamo anche Gianluca che ci farà ascoltare tanta buona musica. Ricordiamo il nostro numero 350-126-2963, così possiamo ricevere i vostri messaggi sulla giornata, sul vostro programma. E allora, che dire, oggi avremo tanti ospiti. Domenica scorsa ci siamo salutati con Lidia Pantone, che è la delegata FAI di Potenza, sì, che ci invitava appunto a queste giornate FAI, sono iniziate ieri e noi continuiamo ad invitare tutti a unirsi alla grande famiglia del FAI, prenotando per oggi pomeriggio magari e visitare qualche nostra bellezza.
Sì, perché poi sappiamo che il sito è comunque sempre in continuo aggiornamento e quindi collegandosi al sito si riesce a trovare anche il posto dove
andare. I was born to be with you in this space and time. Diamo subito il benvenuto al nostro primo ospite, che è il dottor Luigi Catalani. Ci stai ascoltando, Luigi?
Buongiorno, buongiorno e buona domenica.
Anche a te, come buongiorno. Stai?
Bene, bene, grazie.
Con Luigi oggi parliamo di un particolare progetto promosso dall'Associazione Italiana Biblioteche, quello del BiblioHub, che è un progetto itinerante in questi giorni fatto a Potenza. Giusto, presso il polo bibliotecario di Potenza.
Sì, sì, esattamente. Mercoledì scorso il BiblioHub, che è questa biblioteca mobile dell'Associazione Italiana Biblioteche, realizzata grazie a un finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, è approdato a Potenza. Quindi la tappa lucana di questo giro del BiblioHub è a Potenza dal 13 fino al 22 di ottobre. E il BiblioHub è parcheggiato proprio davanti al nuovo polo bibliotecario del capoluogo, in via Dominozzi, a poca distanza dal campus universitario di Macchia Romana, dall'Istituto Principe di Piemonte, quindi in una posizione anche molto comoda da raggiungere nel rione Santa Maria, polo bibliotecario in cui sono confluite da un paio d'anni la Biblioteca Nazionale di Potenza e la Biblioteca Provinciale di Potenza. E l'arrivo del BiblioHub è coinciso con una serie di attività legate al progetto Mamma Lingua, storie per tutti, nessuno escluso. È un progetto di integrazione e di intercultura che punta alla diffusione dell'educazione alla lettura fin dai primissimi anni di età. Per cui, grazie al supporto fondamentale dei volontari e delle volontarie del programma Nati per Leggere, bambini di tutte le etnie già nei giorni scorsi, ma anche nella settimana successiva, avranno la possibilità non solo di scoprire questo curioso mezzo di trasporto dei libri, ma di scoprire anche la nuovissima sede della biblioteca e in particolar modo lo spazio allestito al piano terra della biblioteca dedicato proprio a questa fascia d'età, con arredi su misura, uno spazio molto accogliente che abbiamo visto essere molto gradito dai, infatti. E anche dalle maestre che li accompagnano di mattina e dai genitori che invece li accompagnano nel pomeriggio.
Luigi, ieri mentre aspettavamo la classe, quindi i bambini, anch'io ho fatto una scoperta. Ho scoperto il libro Che vorrei è, che a un certo punto, puta caso, c'è scritto il libro scritto in tutte le lingue del mondo e non conosce né barriere né confini. È proprio l'obiettivo di Mammalingua, di questo progetto. Infatti nei pomeriggi scorsi ci sono state delle letture in lingua, proprio in inglese, con la nostra Ludovica anche in arabo, anche in russo ci saranno, e quindi è proprio un modo di integrare.
Assolutamente sì, è un'opportunità che viene offerta ai bambini di tutte le etnie, di tutte le lingue, di avvicinarsi al meraviglioso mondo della lettura condivisa in famiglia fin da piccoli, che poi è l'obiettivo del programma Nati per Leggere, che diciamo ha più di 20 anni di storia alle spalle e che in Basilicata può contare fortunatamente sul supporto, sull'entusiasmo e sulle capacità anche empatiche di tantissimi volontari e volontarie. Per cui diciamo questa sala bimbi allestita al piano terra della biblioteca si candida ad essere un punto Nati per Leggere, ovvero un punto di riferimento sia per gli operatori e volontari del programma, sia soprattutto per le famiglie e per le scuole dell'infanzia, che in qualsiasi momento possono visitare questi spazi e organizzare anche delle attività. In effetti...
Luigi, facciamo una pausa musicale e poi entriamo nel vivo del programma.
Volentieri.
Siamo qui, pieni di guai, a nascondere quello che sei dentro quello che hai. Ma com'è? Ma cos'è? Ma dov'è? Siamo qui, soli e delusi, a confondere quello che sei dentro quello che usi. Ma com'è? Ma cos'è? Puoi rispondermi? Puoi rispondermi o vuoi nasconderti o vuoi proteggerti? E quando non lo sai neanche perché lo fai, ti basta piangere oppure ridere. Proteggere. Siamo qui, poveri eroi, difendere quello che poi non dipende da noi. Ma lo sai, ma lo sai, puoi rispondermi, puoi qui o ti preoccupi o vuoi nasconderti. E quando non lo sai neanche perché lo fai, ti basta ridere oppure piangere. Ti vuoi proteggere.
Bibliohub è quindi un'attività di, ecco, di cultura imperdibile. Non, è importantissimo per il nostro capoluogo appunto ospitare questa bellissima iniziativa che ricordiamo poter usufruire solamente tramite prenotazione e con l'esibizione ovviamente del Green Pass, come ovviamente in questo periodo
è necessario.
Però io voglio fare anche una domanda al nostro carissimo ospite. Queste attività saranno intrecciate con delle presentazioni molto, molto importanti. Come si svilupperanno nei prossimi giorni?
Sì, in effetti il progetto Mammalingua, promosso da Polo Bibliotecario e dall'Associazione Italiana Biblioteche, prevede tutta una serie di attività divise tra le mattine e i pomeriggi. Di mattina continueremo ad ospitare classi di scuole dell'infanzia, quindi la fascia è sempre quella 0-6 anni, che visiteranno il Bibliohub e poi ascolteranno, saranno protagoniste di letture nella sala bimbi della biblioteca. Il pomeriggio i bimbi, magari anche un po' più grandicelli, non troppo però, possono venire accompagnati naturalmente in quel caso dai genitori e partecipare non solo alle attività di lettura in lingua madre, quindi appunto come si diceva non solo in italiano ma in tante altre lingue, ma potranno anche partecipare a iniziative più specifiche come appunto presentazioni di libri. In particolar modo martedì alle ore 16 ci sarà la presentazione dei racconti per bambini di Mauro Valentino Fortarezza, un autore potentino, e dialogherà con lui la dottoressa Elisa Festa, che è una pediatra e operatrice del programma Nati per Leggere. Mercoledì 20, sempre con inizio alle ore 16, oltre alle letture in lingua madre, ci saranno anche letture in lingua dei segni italiana, e quindi è un altro appuntamento per noi molto,
molto importante. Certo.
Giovedì 21, sempre a partire dalle ore 16, c'è un appuntamento dal titolo Pane, amore e libricino, riconoscere i giusti ingredienti di un albo di qualità. Perché in effetti incontreremo Pietro Rondinone e Sara Sarcuni della redazione del sito libricino.it, che è un sito specializzato proprio nella letteratura per l'infanzia. E in quel caso, in quell'occasione, interverrà la dottoressa Fausta Matera, anche lei pediatra e operatrice del programma Nati per Leggere. Chiuderemo poi in bellezza venerdì 22 nel pomeriggio con la presentazione del libro di Mario Pennacchio, un altro autore lucano, il suo ultimo libro dal titolo Per fare una famiglia, edito da Lavieri. Quindi tutta una serie di appuntamenti, come in effetti ricordavate è importante prenotarsi per partecipare alle varie iniziative, nonostante da una settimana a questa parte non sia più necessario farlo per entrare in biblioteca, ma per una nostra migliore organizzazione logistica invitiamo, diciamo, gli interessati a prenotare l'appuntamento in modo tale da consentirci di organizzare nel modo migliore e di ospitare, diciamo, nelle diverse sale della biblioteca queste iniziative.
Benissimo, bene, grazie Luigi, buon lavoro e ci vediamo sicuramente nei prossimi giorni.
Grazie
a voi, buon proseguimento.
Buona giornata anche a te.
I sang a song with no words, sound
Salutano i nostri radioascoltatori, c'è Giuseppe che ha detto che ci ascolta mentre prepara il sugo.
Ah, bene.
Sì.
Poi domenica è d'obbligo.
Poi ci saluta anche Carmen.
E ciao.
Stavi dicendo, prima abbiamo fatto cenno alle giornate FAI e
sì,
dicevamo
sì,
che quest'anno c'è proprio un'intesa con le caserme, quindi...
Sì, con il Ministero della Difesa, quindi per le giornate FAI d'autunno, praticamente sono aperti in tutta Italia 42 siti delle Forze Armate e sono bellissimi, anche perché ricordiamo che alcuni siti, ecco, alcuni poli fanno proprio la storia del nostro paese, hanno veramente millenni, e possiamo dire che sono aperti ad esempio la biblioteca di Palazzo dell'Esercito, la scuola militare Nunziatella di Napoli, l'arsenale di Venezia della Marina Militare, l'istituto di scienze militari aeronautiche di Firenze, San Giuliano di Genova e ancora il comando, che è il comando provinciale della sede dei Carabinieri. Quindi avvicinarsi anche a questo mondo che sembra a volte un po' blindato,
è vero.
Posso dire così
siete ostili.
No, ma in realtà se ti affacci ti rendi conto all'interno di questi palazzi quanta storia e quante persone
sì. Poi molti hanno delle biblioteche molto belle.
Molto belle, sì, antiche, con libri anche antichissimi. Assolutamente da vedere, da ammirare, perché poi si possono fare anche le foto e quindi non sono, diciamo...
E quindi bisogna approfittare di queste giornate di apertura.
Assolutamente, assolutamente.
On a punch.
Ci sono arrivate delle foto di amici che ci ascoltano però nella vigna perché stanno vendemmiando e noi li salutiamo. Secondo me erano foto di repertorio. Comunque Marco e Antonia stanno vendemmiando. Lamberto che ci ha raggiunti sta ridendo.
È una coincidenza che è arrivato ora il messaggio?
È una coincidenza. Benvenuto Lamberto, come stai?
Benissimo, voi?
Bene, bene, bene. Con le pillole fiscali solo positive abbiamo detto.
Sì, diciamo di sì.
Abbiamo paura,
No, siamo ottimisti noi. Cerchiamo di trovare sempre il lato positivo.
Sì, dai. Allora, iniziamo subito.
Sì, oggi parliamo di due argomenti. Uno dello speed, quindi dell'identità digitale, e uno delle nuove novità dal punto di vista di cartelle e rottamazione. Queste sono più... diciamo, qui vediamo il lato positivo, c'è qualche buona notizia, c'è qualche ripescaggio.
Ale.
Teniamoli tutti sul... Allora, partiamo con lo speed. Sì. Allora, l'avevamo accennato già nella scorsa puntata che dal 1 ottobre ci sono delle novità. Scompare, diciamo, il PIN. Diciamo che tutti i cittadini, chi utilizzava, diciamo, i servizi INPS, INAIL o proprio l'Agenzia delle Entrate, era abituato ad avere il PIN.
Per accedere ai servizi. Accedere.
Ora, diciamo, la pubblica amministrazione ha deciso di digitalizzare tutti. Quindi siano i giovani che le persone un po' più anziane. E come sempre il passaggio all'inizio è un po' più è complesso. Diciamo perché quando si passa da un
metodo a un altro, sì.
Però diciamo la pubblica amministrazione sta puntando a digitalizzare, a velocizzare. Quindi vediamo che succede. Quindi dal 1 ottobre tutti i servizi della pubblica amministrazione saranno accessibili con questo SPID, carta elettronica, la cosiddetta CIE, o la carta nazionale dei servizi. Quindi tutte le credenziali utilizzate fino ad ora per i singoli persone fisiche non funzioneranno più. È un passaggio che vale per tutti i cittadini tranne per i professionisti e per le imprese. Quindi diciamo le imprese potranno continuare a utilizzare il vecchio PIN, le vecchie password. Invece diciamo la persona fisica che vuole andare facciamo l'esempio concreto, sul sito dell'INPS, vuole andare a controllare la pensione, vuole andare a controllare qualsiasi cosa, l'INAIL vuole andare, deve...
Forse ci sono dei bonus.
Deve dotarsi di SPID. Quindi come fare per dotarsi, diciamo, di questo... Che cos'è lo SPID, prima di tutto? È un'identità digitale composta da una coppia di credenziali, che sarebbero username e password personali. Quindi, in cui con la quale i contribuenti possono accedere ai servizi della pubblica amministrazione. È attivabile da qualsiasi soggetto maggiorenne in possesso di un documento di riconoscimento valido, tessera sanitaria e codice fiscale. Per ottenere, diciamo, come ottenere questo SPID? È necessario rivolgersi a uno dei tanti gestori di identità accreditati, che può essere la Posta, può essere Aruba, indirettamente stiamo facendo anche una pubblicità.
Certo.
E seguire tutte le varie procedure di identificazione che sono... Diciamo,
ma è gratuito?
Lo SPID, diciamo, con Poste, se vogliamo proprio fare una gratis pubblicità, con le Poste è gratuito. Quindi...
È importante.
È importante, sì. Oppure, diciamo, si può entrare anche, diciamo, in questi servizi della pubblica amministrazione con la carta nazionale dei servizi o con la tessera sanitaria digitale, quindi con le nuove tessere sanitarie.
Ok, ci ascoltiamo un brano.
Thank you.
Lamberto, io volevo chiederti, in caso di soggetto, diciamo tra virgolette, deboli, come può, come l'amministrazione viene incontro a queste persone?
Allora, sì, diciamo che è intervenuta anche in questo frangente, perché praticamente, diciamo, la persona che ha difficoltà a utilizzare, perché c'è un, è un cambiamento repentino e non semplice, diciamo, per chi non con la tecnologia non è
dimestichezza.
Esatto. Diciamo che si può delegare un professionista. Quindi bisogna entrare prima col proprio speed, quindi comunque bisogna farsi lo speed, entrare nel proprio, nella propria pagina personale e delegare il professionista, che da quel momento in poi potrà, diciamo, senza nessuna autorizzazione, perché sennò ogni volta bisogna autorizzarlo praticamente, uh-huh, senza nessuna autorizzazione potrà
operare sul profilo del,
sì, diciamo, questa è una grande semplificazione. Ricordiamo, come abbiamo detto prima, che questo riguarda solo le persone fisiche, invece professionisti e partite e imprese possono ancora operare con il PIN, diciamo, a loro ancora non è stata modificata, quindi ecco, è solo per la persona, non l'impresa, diciamo,
ecco. E poi, l'altra buona notizia,
allora, diciamo, adesso passiamo a un altro argomento completamente diverso che avevamo parlato l'altra volta, le cartelle e
la rottamazione di queste cartelle.
La rottamazione. Allora, diciamo che ieri o venerdì il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge che a presto, diciamo, arriverà in Gazzetta Ufficiale e quindi ha portato delle importanti notifiche, importanti novità più che altro. Perché? Perché, diciamo, questo periodo, il Covid, ha fatto sì,
ci ha penalizzati,
ci ha penalizzati, molte aziende erano in difficoltà e non sono riuscite a pagare e, diciamo, dalle varie rottamazioni cartelle erano decaduti. Quindi la buona notizia è che c'è un modo, diciamo, per rientrare in carreggiata. Quindi, diciamo, quali sono le date. Il Consiglio dei Ministri ha previsto che chi è decaduto durante, che non ha pagato la rottamazione, le rate della rottamazione del 2020 e 2021, potrà rientrare pagando tutte le, diciamo, le rate che non sono state saldate alla data del 30 novembre, Francesca. Quindi ricordiamo questa data, perché diciamo che molti erano preoccupati perché non sapevano.
Però tu lo dicevi che forse sì, c'era uno spiraglio.
L'avevo previsto, diciamo.
Ma questo vale sia per le aziende che per le persone,
sì,
singole.
Sì, 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 sì. Diciamo, l'agenzia, diciamo, è venuta incontro perché molti, diciamo, visto il Covid, non hanno lavorato, ci sono state difficoltà economiche. Diciamo che un giornale ieri diceva anche una cosa: se le aziende non sono riuscite a pagarle fino a ottobre, non so se riescono a pagarle alla data di novembre. Però, diciamo, l'agenzia è venuta incontro, diciamo, in questo.
Vabbè.
È venuta incontro in un altro modo. Diciamo, le cartelle che sono notificate alla data del 1 settembre al 31 dicembre 2021, quindi dalla data 1 settembre alla data 31/12/21, tutte le cartelle che saranno notificate, diciamo, per pagare ci saranno non più i 60 giorni classici, ma 150 giorni, quindi 5 mesi. Quindi,
beh,
diciamo,
una bella dilazione, sì.
Diciamo che è un modo per agevolare le aziende,
ci voleva.
Sì, perché i 60 giorni, viste le attuali difficoltà delle aziende, sono una bella boccata d'ossigeno, diciamo.
Grazie.
L'ultima, c'è un'ultima, sì, diciamole tutte, perché così rassicuriamo.
Certo.
Cioè, l'ultima buona novità, sempre per i decaduti. Prima abbiamo parlato dei decaduti dalla rottamazione. Invece, per i decaduti dalle classiche dilazioni e rateizzazioni, che non siano pace fiscale e rottamazione, diciamo che chi è all'ascolto sa cosa sono. Mentre prima per decadere avevano messo 10 rate consecutive, adesso sono 18 rate consecutive, quindi è un'altra boccata d'ossigeno, diciamo, per le nostre aziende. E si parla, visto che l'altra volta avevamo anticipato questa queste...
Ma tu collabori con qualcuno del governo?
No, cerco... No, no,
no, secondo me è lui che propone.
Sono
queste...
io che...
Esatto. Noi Veronica, non lo sappiamo, noi non lo sappiamo, ma...
Non possiamo dirlo,
ha
però.
Un canale preferenziale.
Esatto.
Sì.
No,
non possiamo dirlo, perché non possiamo svelare tutto. Però
certo, no, no.
Anticipiamo che si parla di una rottamazione quater, che sarebbe... una grande agevolazione, quindi si parla.
Allora,
di
Veronica,
una...
noi ci appuntiamo che il mese prossimo l'argomento di Lambert è questo, verifichiamo.
Sì,
poi
sì, sì,
quindi
sì.
Sembra che prima di fine anno ci possa essere questa rottamazione quater che andrà a aiutare molte aziende.
Sicuramente,
quindi,
un'ulteriore agevolazione.
Speriamo,
certo,
che nelle prossime, diciamo, pillole mettiamo anche...
Solo di buone notizie,
esatto,
quindi.
Esatto, esatto.
Lamberto, grazie. ci piace questa chiacchierata.
Sì, sì, è breve, è proprio una pillola, diciamo. Da prendere che... con l'acqua. È vero, Gianluca?
Con l'acqua. Gianluca,
Gianluca si di...
O con lo zucchero, visto?
Oggi un po' di zucchero, di dolcificante l'abbiamo messo. Buona, buona domenica a tutti.
E ci vediamo il mese prossimo.
Va benissimo.
Ciao.
Ciao.
Veronica, che cosa vogliamo raccontare?
Beh, raccontiamo che effettivamente la giornata, la sensibilizzazione, quella della Biblio Hub, è molto importante, mi ha veramente colpita perché... Guarda, da un lancio ANSA fatto, vabbè, a marzo di quest'anno, sai che cosa era uscito fuori? Che il 55% delle donne, cioè, o meglio, il 55% dei lettori sono donne. Secondo te, perché questo divario? Cioè, c'è la paura di prendere il libro? Oppure c'è un retaggio culturale che magari ci portiamo da una vita, che magari la scuola, i libri sono cose da donne, no?
Un po' questo, e poi devo dire che ho sfogliato proprio l'altro giorno la rivista delle prossime uscite, sì, in libreria, è predominata da autrici femminili, quindi forse c'è proprio questa predisposizione al nostro mondo, non lo so.
Infatti mi piacerebbe il concetto di inclusione, che prima mi aveva fatto capire il fatto dei bambini che comunque vengono avvicinati con delle attività alla letteratura e alla lettura in genere. Ci vorrebbe un progetto di inclusione per i nostri maschietti.
Per i maschietti?
Sì, sì. Perché poi sono sempre curiosa, chissà cosa leggono o qual è il loro
genere preferito.
Mm-hmm. Non so se abbiamo mai analizzato qualcosa del genere. Io non ne ho letti, no. Cioè, diciamo, di articoli. Comunque non ho approfondito il tema. Però ecco, mi veniva in mente in questo momento. Chissà che se qualcuno è all'ascolto, vediamo cosa...
qualche preferenza. Scriveteci al
350. I romanzi, te lo dico, vabbè.
350 12 62 963.
Fuori la guerra, a casa pioveva l'amore, e tu che te ne stavi zitta per ore ed ore. Il tempo che passa, fermo sopra ad un balcone, e io ci penso ancora, rido, ride, ride il cuore. Il respiro lento di una strada a doppio senso, le cose che ho da dire non ne hanno neanche mezzo. L'aria che ora tira porta via prima l'estate, prima di tornare al mondo, prima di tornare al mare. Ora mi canto il mare, ma che bella canzone d'amore. Senti che musica dolce, anche con il temporale. Senza fare la testa piove, continueremo a nuotare, sempre il posto perfetto. Davvero è finita l'estate, e tu che riesci a stare zitta, zitta, zitta e non giurare. Il respiro lento che nasconde ogni tormento, è ora di gridarlo al mondo, è ora di gridarlo al mare. Come d'incanto c'è il mare, tutto che esplode nel sole, fino a vederti sparire. Ma che bella canzone d'amore,
Noi di Radio Ruti siamo felici e soprattutto molto onorati di dare il benvenuto al dottor Antonio Salvati, il magistrato che sta operando in Calabria. Ci ascolta, buongiorno.
Buongiorno e buona domenica a tutti.
Buongiorno.
Benvenuto e soprattutto grazie mille per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Allora, lei organizza a Palmi in Calabria dal 2014 il Festival Nazionale di Diritto e Letteratura. Com'è nata questa idea di unire il mondo della giustizia alla letteratura?
Ma io ho partecipato a un corso di formazione della scuola, della nostra scuola dei magistrati. Si trattava di giustizia e comunicazione. E mi è venuta l'idea di organizzare un evento che trattasse questo tema, appunto come la giustizia, quindi il mondo non solo dei magistrati e degli avvocati, ma la giustizia come valore assoluto, no? Che riguarda tutti quanti noi, veniva trattata nella musica, nell'arte, nella letteratura, nella pittura. E niente, l'idea è piaciuta a me e a tanti altri amici e persone care, ed è nato il festival che è arrivato all'ottava edizione quest'anno.
Sì, quest'anno era dedicata al lavoro.
Sì, noi ogni anno scegliamo un tema, ci siamo occupati di questi anni della giustizia femminile, quindi ci siamo occupati dell'errore giudiziario, tristemente, sempre nella letteratura. Quest'anno abbiamo parlato invece del lavoro, che è un tema enormemente attuale, diciamo, enormemente di attualità.
E come sono andate queste giornate? Ho seguito un po' la chiacchierata con Henry De Luca, è uno dei miei preferiti, dei miei scrittori preferiti, però anche altri interventi molto costruttivi.
Sì, l'incontro con Henry De Luca, che è anche uno dei miei scrittori preferiti e uno degli scrittori preferiti di tanti di noi, è sempre un po' un'avventura. Vedi, parlare di diritto e di letteratura significa cercare posti e spazi di immaginazione che sono un po' al di fuori di quello che facciamo normalmente. Come diceva giustamente all'inizio, a uno non verrebbe facilmente in mente di ragionare di giustizia, ad esempio, attraverso le canzoni di André o le opere di Dickens, per esempio. O anche attraverso l'analisi dei testi del rap. Noi lo facciamo, quest'anno è andata particolarmente bene in termini di attenzione, in termini di partecipazione, perché il tema, il lavoro, è il tema del gioco.
Io le volevo chiedere, mi scusi, quale grande classico italiano, in quale grande classico italiano si può trovare il concetto di diritto, il primo concetto di diritto?
Ah, questa è una bellissima domanda. Beh, io penso che il primo che mi viene in mente, proprio nel concetto di diritto in generale, sono i Promessi Sposi di Manzoni. Forse non è il primo, ma è quello più chiaro, no? Il diritto,
sì,
anche come forma.
Sì, infatti.
Da un lato, come forma di tutela delle classi dominanti, inevitabilmente, ma anche l'esempio del rapporto sbagliato che si deve avere con il diritto, no? Ricordiamo il Capone: non bisogna avere timore del diritto, non bisogna. Esatto. Avere una paura, bisogna impadronirsi nel diritto. Il diritto è una cosa che riguarda tutti quanti noi. La giustizia, lo ripeto, non è un qualcosa che riguardi soltanto giudici, magistrati, avvocati, anche se a volte parliamo con un linguaggio così complesso che sembra che ci capiamo solo tra di noi. Quando questo succede, dobbiamo rivendicare come cittadini fortemente il diritto di capire. Noi dobbiamo capire, dobbiamo comprendere. Dobbiamo studiare, nel senso dobbiamo approfondire, non accontentarci delle minestrine giornalistiche, e così il diritto deve essere quello che deve essere, c'è cioè qualcosa che riguarda tutti noi.
Evitare quindi situazioni kafkiane.
Passaggio a voto, scusi, rispondo.
Ci sente?
Sì, c'è un passaggio a voto, diceva, scusi.
Dico, evitiamo situazioni kafkiane.
Ecco, a proposito di un autore che con il diritto c'entra tantissimo, è praticamente impossibile non organizzare un'edizione del festival senza parlare del mio personalmente amatissimo Kafka. Cioè, il racconto davanti alla legge è, secondo me, andrebbe studiato nelle università di giurisprudenza e andrebbe fatto leggere a chi vuole fare il magistrato, chi ha cominciato a fare il magistrato, per capire quanto male fa la giustizia quando resta incomprensibile, quando non riesce a spiegarsi.
È vero. Un'ultima domanda. Dicevamo prima che dalle ultime indagini sono molto più le lettrici che i lettori. Lei come se lo spiega?
Ah, questa è un'altra bellissima domanda. Credo che sia... Vabbè, mi viene in mente una battuta perché le donne sono migliori degli uomini, ma è una battuta nel senso, c'è un fondo di verità, ma voglio provare a rispondere seriamente. Io credo che leggere sia un gesto di emancipazione, leggere sia un gesto anche di autoaffermazione. Probabilmente in questo momento storico, in un paese come il nostro, che solo formalmente riconosce la parità di genere, ma che in realtà ha ancora ampie parentesi di disparità. Esatto, allora probabilmente questo per le donne è un momento di autoaffermazione e di emancipazione. E da lettore posso raccontarvi una cosa velocissima.
Certo.
Io mi sono accorto tempo fa che per abitudine, forse per mero calcolo statistico, leggevo praticamente solo uomini. Ecco, questa non deve essere una giustificazione per noi maschi, nel senso che a quel punto ho chiamato la mia carissima amica, che poi è Eleonora Lombardo, una scrittrice che è venuta anche al festival quest'anno, e mi sono fatto consigliare tutta una serie di scrittrici di libri femminili, perché bisogna recuperare anche in questo le sensibilità di genere che troppo volte ci mancano.
Allora, io la ringrazio per la sua disponibilità. Oltre ad essere un magistrato e un lettore, è anche uno scrittore. Quindi ce la fa la promessa di ritornare su Radio Ruoti e parlare del suo ultimo libro?
È un onore e un piacere. Quindi siete voi che fate la promessa a me di richiamarmi. Io vi aspetto.
Molto volentieri. Grazie. Grazie ancora e buona giornata.
Arrivederci. Arrivederci.
Veronica, hai visto? C'è la Rai per il sociale, esiste pure la radio per il sociale.
Poi non siamo la radio per il sociale.
La inventiamo. Allora, questo per dire che ottobre è il mese della prevenzione, quindi l'AND, tutte le delegazioni presenti sul territorio nazionale ci invitano a prenotare il ciclamino, un contributo per la ricerca.
Molto importante.
Sì. E poi volevo ricordare, sempre in ambito di letture, che anche il gruppo di Nati per Leggere di Ruoti organizza per sabato 23 pomeriggio l'incontro con i bambini e le famiglie, quindi letture per i più piccoli a Ruoti presso il Polivalente. Ovviamente è necessaria sempre la prenotazione. Che ci vuoi dire, Veronica? Oggi sei stata un po' con noi.
Sì, no, sono contenta di essere qui, di essere venuta soprattutto nella tua trasmissione. Una giornata ricca di spunti importanti dalla letteratura, dal Bibliohub, e ancora le pillole fiscali molto, molto importanti, anche quelle di Lamberto. E niente, spero di poter essere qui per le prossime volte. Ti ringrazio,
grazie
per l'ospitalità.
Ora ci ascoltiamo un brano che ha chiesto Giuseppe e lo dedica a tutti i lucani nel mondo. Ci salutiamo dopo il brano.
Bene. We'll be right back.
Veronica, Vincenzo che ci ha seguito da Matera ci regala una foto con un mazzo di rose per noi.
Che bello, grazie Vincenzo, bellissimo.
Poi ci ha scritto Nadia che ci ha seguito, ci saluta. Nadia, ci vediamo domenica prossima e anche noi ci diamo appuntamento a domenica prossima, sempre alla stessa ora. Questa puntata andrà in replica anche domani mattina, sempre alle 11. Salutiamo Gianluca e
ciao.
Buona giornata.
Long are the days when you're turning away.